buon sabato, siamo insieme, sono le 12.32, sì, siamo in leggerissimo ritardo e insieme per questa nuova puntata di Peace and Love. Chissà perché la nostra colonna sonora iniziale, nostra sigla in un qualche modo, The Passenger di Iggy Pop, mi fa pensare alla nuova serie, di Netflix, la serie, perché tutti ne stanno parlando in questo momento, non c'è nessuno che non si sia fatto mancare di parlare della serie animata di Zero Calcare, Strappare lungo la linea, e bellissima. Ma veramente sì, questa associazione con la canzone di Iggy Pop la vedo molto appropriata. In realtà anche Zero Calcare in queste storie che racconta, in questa sua visione del mondo, è un po' anche lui un The Passenger. E noi siamo insieme questa mattina, sempre con le nostre interviste, con il nostro andare a conoscere storie nuove, andare a conoscere persone nuove che hanno qualcosa da raccontare, hanno qualcosa da raccontarci, e quindi andremo anche oggi ad ascoltare la nostra storia. Si tratta di una petizione, ma penso molto di più, quello che uscirà fuori appunto dalla nostra intervista di quest'oggi con Girolamo Grammatico. Parleremo di diritti, parleremo di pari opportunità, e sarà molto interessante. Per arrivare alla nostra intervista, noi come al solito ci concediamo il poco di musica che fa parte di questo programma, perché sono più chiacchiere che musica, e il tutto, come il titolo insegna, con la nostra macchina del tempo, andando indietro negli anni 60-70 a cercare quello che era il mondo di allora, con questa ricerca, questa voglia di peace and love che però non ci ha mai abbandonato in un qualche modo, questa ricerca di un mondo diverso, un mondo d'amore, come avrebbe cantato Gianni Morandi. E noi lo cerchiamo questa mattina con non l'avevamo ancora fatta sentire, quindi questo è diciamo un pezzo forte della musica anni 60 legata al Peace and Love, e l'album, il film era Hair, e noi questa mattina ci andiamo ad ascoltare una versione di Aquarius in un live, e vediamo un po' che cosa esce fuori. Subito dopo saremo in diretta su Facebook e su YouTube con la nostra intervista, ma continuate comunque ad ascoltare su www.radiocittàaperta.it.
kärlek, stjärnor, ljus, då är den här vår tid i tecknet Aquarius, en ny tid, Aquarius. Äntligen får känna frihet.
Questo era veramente un pezzo che con la nostra macchina del tempo ci ha riportato indietro e molto, diciamo, collegato al peace and love e a quello che è appunto il titolo di questa trasmissione, anche con per quanto riguarda il film, che è stato, come dire, un must da questo punto di vista. Ma noi siamo già pronti per la nostra intervista, quindi partiamo subito anche con la diretta su Facebook e su YouTube, quindi siamo già qui con voi e salutiamo, eccoci qua, io abituata a guardare qua, invece questa mattina siamo da quest'altro lato e abbiamo già qui con noi che ci sta ascoltando e lo salutiamo. Buongiorno Girolamo Grammatico. Buongiorno, grazie per essere qui. Buongiorno intanto. Ci senti? Pronto? Mi sa che ci siamo persi. Io sento un po' di rumori di sottofondo, ma forse Girolamo non riesce a sentirci, quindi proviamo ancora. Sentiamo malissimo però in questo momento. Ok, perfetto, adesso sentiamo bene. Perfetto.
Prima non sentivo nulla.
Ok, invece adesso funziona tutto, perfetto. Bene, dopo questo primo, come dire, inizio un po' così, ma è sabato mattina e tu sei ad una festa di bambini, quindi...
Sì, una festa di bambini, perché mio figlio, che fa la seconda elementare, oggi festeggia il compleanno di uno dei suoi compagnetti, c'è parte della classe, siamo in uno spazio aperto con le mascherine, stiamo mantenendo il distanziamento, no? Diciamo, nonostante tutto stiamo cercando di rispettare le regole, e però la festa sta andando bene anche in una situazione di questo tipo e siamo felici.
Beh sì, diciamo ne abbiamo bisogno veramente sì. Tutti di ricominciare comunque a vivere, a vederci, sì. a stare insieme, quindi è per cui sarà questa intervista un po' surreale fra bambini che saltano e corrono.
C'è un mago che si sta esibendo, quindi mentre parlo con voi in radio mi ricordo questo mago a distanza, muto, che fa delle cose sembra un film
bellissimo e i bambini sicuramente si stanno divertendo. Poi magari anche qualche bolla di sapone, io adoro le bolle di sapone e nei compleanni di bambini sono sempre un pezzo forte, quindi spero non manchino neanche nella vostra festa di compleanno. Diciamo che questo background dell'intervista in realtà è collegato all'intervista, perché fa parte dell'essere papà, dell'essere padre. E intanto, prima di partire con la tematica, io vorrei che tu ci raccontassi un po' di te, nel senso che sei tante cose, tutte interessanti devo dire, ma oltre ad essere padre, che questo appunto tema importante per quello di cui stiamo parlando, però mi piacerebbe che ci raccontassi anche tutte le altre cose, scrittore, life coach, raccontaci un attimo.
Sì. Io nasco come in realtà operatore sociale su strada. Ho lavorato per 17 anni con i senza dimora, con le persone senza dimora, ed è stato quello che mi ha cambiato la vita. Tutto è iniziato in quei 17 anni, diciamo che quello che sono oggi lo devo a quel periodo. Poi la mia vita a un certo punto è cambiata con la nascita di Gaia, la mia prima figlia, perché per la vita mi ha posto delle domande potenti, fondamentali.
Ti interrompo, pensa che, sì. che cosa buffa. La settimana scorsa l'intervista che abbiamo fatto è stata al creatore di Termini TV. E diciamo,
sì.
questo collegamento rispetto a quello che è la tua prima esperienza, insomma, appunto, sulla strada, è come un filo, diciamo,
sì,
che ci ha portato dalla settimana scorsa a questa settimana. Le coincidenze, i casi della vita,
una,
molto
una bella. Sincronicità, una bella sincronicità.
Sì, assolutamente.
E quindi poi doveva nascere Gaia. Quando è nata Gaia ho iniziato il mio percorso su due livelli. Uno, sull'autonomia lavorativa. Io avevo il contratto a tempo indeterminato, gestivo una comunità, però ero sempre fuori e quindi stavo sempre in comunità. E allora questa cosa iniziava a pesarmi perché volevo seguire Gaia. E poi c'era questa competenza del coaching che ogni tanto mi chiamava, diceva ci sono anch'io tra le tue skills. E quindi ho deciso di aprire lo studio e di stare più con i bambini, poi è nato Gioele, e di iniziare la vita da life e business coach. E ringrazio, insomma, queste scelte, oggi posso dire mi sono buttato, ma sono stato anche fortunato, perché grazie a mia figlia e al coaching ho intrapreso anche la via del femminismo intersezionale, delle pratiche politiche che potessero unire la parità, potessero coniugare il mio desiderio di inclusione, di educazione, di pedagogia, ma anche di sostegno agli altri. E quindi mi sono ritrovato poi a scrivere due libri di sostegno alla genitorialità. È solo un po' un percorso: il primo unisce coaching e paternità, il secondo unisce paternità e parità di genere, pratiche di parità di genere. E quindi arriviamo ad oggi, quando ho saputo che il Family Act era stato approvato, ma mancavano i fondi per renderlo attuativo, e quindi il congedo di paternità da 10 giorni non sarebbe passato a 3 mesi, nonostante sia previsto dal decreto legge. Ho pensato che cosa posso fare? Io effettivamente non sono un influencer, non sono famoso, non sono nessuno, sono una persona che vive, insomma, la quotidianità delle azioni di prossimità. Ho pensato che la rete, che io ho visto nascere a fine anni 90, si spaccia per uno strumento di democrazia. Ho detto proviamoci, lanciamo una petizione. Più è stato un moto di ribellione, di rabbia, e poi mi sono ritrovato dopo una settimana con 20.000 firme da capire un po' cosa fare adesso.
Beh, sì, molto, molto interessante questa cosa. E rispetto alla tua presentazione, questo discorso del femminismo visto da un uomo è veramente interessante, perché è lo step, se si vuole, successivo, perché poi alla fine tutti sono bravi a difendere i propri diritti, ma far propri i diritti anche degli altri, sì. ci vuole coraggio e ci vuole, come dire, consapevolezza per quello che poi siamo tutti, cioè esseri umani e persone. Quindi, diciamo, cosa dice la tua compagna?
Allora, con la mia compagna intanto dice tante cose, ma quelle principali sono: la prima è la grande capacità di sopportazione che ha nei miei confronti, perché io ho un grande difetto che sto limando. A volte sono pedante e lo sono a prescindere, cioè adesso la mia pedanteria è rivolta al femminismo, però prima lo era con la letteratura, poi lo era con le arti marziali, cioè ogni passione mi trasformava nell'uomo più pedante del mondo, e quindi mi riesce a contenermi, perché per esempio io lo dico sempre: in ambito educativo è bene avvicinare maschi e femmine, i figli e le figlie, al femminismo, alla parità di genere, scusa, che sono due cose limitrofe, non sono la stessa cosa, però senza pedanteria, se no ci facciamo odiare quelle buone pratiche che dovremmo condividere tutti. Io su questo ho una compagna che mi aiuta, che mi sostiene, perché ogni tanto esagero, e poi lei è contenta perché effettivamente cosa dice? È felice perché vede i progressi di Gaia alla luce dei miei cambiamenti, e quindi è felice perché in un colpo solo ci guadagna due volte, in un certo senso. Educando Gaia io riesco a educare me a una visione del mondo diversa, che non è quella maschiocentrica, che non è quella patriarcale. Io la cosa che sto notando da quando Gaia è alle elementari è veramente il rimarcare che certi atteggiamenti, certe modalità di pensiero sono continuamente legate a una tradizione patriarcale. È una fatica immensa, però io, grazie al fatto di essere padre di una figlia femmina, e quindi mi sono costretto dalla vita a studiare che cosa significa allevare una figlia femmina nel 2021, mi ritrovo fortunatamente ad avere le categorie interpretative della realtà che mi permettono un attimo di prendere distanze da situazioni brutte. Faccio un esempio banale di cui mia figlia è stata protagonista, però io qualche anno fa, 10 anni fa per esempio, l'avrei preso sotto gamba. Hanno ripreso a fare motori a scuola, quindi prima non andavano in palestra, adesso ci vanno. I compagni di classe non volevano fare la gara di corsa con le ragazze perché sono più lente.
Mamma mia!
È una cosa, e tu puoi dire vabbè, ma sono ragazzi, e qualità, però se a 10 anni hanno già marcato questo confine in modo netto, quando avranno 20 anni, se nessuno interviene, certo, quel confine diventerà un abisso. E Gaia, che per fortuna mia figlia Gaia, che sa che la corsa non attiene né agli uomini né alle donne, insieme a una compagna ha detto: no, facciamola questa gara, vediamo se siamo più lenti. E la sorte ha voluto che tutti i maschi hanno perso contro le ragazze, tutti. non vuol dire nulla, perché c'è da dire che le ragazze in classe di mia figlia sono più alte, quindi
gambe più lunghe,
gamba lunga vince. Però la cosa non era questo, cioè alla fine io dicevo a Gaia: no, attenzione a non ribaltare la situazione. Però è stato curioso come c'è stato il conflitto, e il conflitto è stato smentito subito dopo. Meno male che abbiamo delle maestre incredibili e illuminate che sostengono, cioè che li fanno riflettere su queste situazioni.
Certo, no, assolutamente. Mi hai diciamo sbloccato una parte emotiva molto forte, perché una delle cose più belle, ed è un ricordo bellissimo di mio padre, che mi ha detto è stata: sono cresciuto con te. E penso sia una delle cose più belle che un genitore può dire al figlio, perché sicuramente io ero abbastanza, come dire, ribelle, cercavo la mia strada, e quando mio padre me l'ha detto, diciamo, è stato per me una cosa bellissima. Però poi diventando io genitore la capisco perfettamente, e quello che dicevi tu, alla fine anche tu hai detto la stessa cosa, e quindi tua figlia ne deve essere fiera, insomma, stai crescendo con lei, e penso sia una cosa bellissima, che i figli ci danno in realtà, perché ci fanno cambiare punti di vista, ci fanno vedere le cose in altro modo, ci fanno appunto crescere per quello che siamo, se siamo sì. disponibili ovviamente a farlo, questo sì, questo sì. è
io,
una cosa.
Coach, io seguo tanti genitori e per fortuna per fortuna molti genitori si affidano
certo.
alle consulenze di coaching. È una cosa che dico da subito, perché molti lamentano che non riescono, non hanno questa competenza, credono di non avere questa competenza. Un po' è normale, nessuno nasce col libretto di istruzioni della genitorialità. La genitorialità, se non l'hai appresa dai tuoi genitori, anche nell'assenza del genitore appunto, non l'hai presa. Certo. Oppure da vedendo i genitori delle persone vicine. Allora io dico sempre, abbiamo una fortuna in quest'epoca storica, che adesso lo studio, le informazioni, la cultura è accessibile. Quindi immaginare di diventare genitore senza approcciarsi un po' allo studio della genitorialità, che significa proprio andare in libreria a buttare un occhio sullo scaffale famiglia, genitori, e veramente dico prendere un libro a caso se proprio non so scegliere. E dico sempre, se uno non fa questo primo passo oggi perde una grande occasione, perché rispetto a mio padre che ha avuto me a fine anni 70, lui non poteva fare questo, non può, anche se avesse voluto, si doveva rivolgere al medico, al pediatra, alla moglie e alle donne di casa, non aveva accesso ai dati, agli studi, alla letteratura, alla bellezza della letteratura che c'è sul tema. Invece noi adesso ce la tirano addosso, ignorarla è la prima riflessione che dobbiamo fare.
Certo, assolutamente sì, e pensa anch'io più o meno, diciamo, il periodo è quello, e io da figlia ho cercato, per stare vicino a mio padre, di fare le cose che interessavano a lui, per cui mi interessavo al calcio, alla pesca, cioè cose che in realtà poco avevano a che fare, però è stato un modo per entrare in contatto con quel mondo, cosa che ovviamente oggi è molto più semplice, se si vuole, rispetto a una mentalità che era quella appunto di persone nate prima della guerra, quindi comunque prima della seconda guerra mondiale, esatto, e quindi sì. comunque
sì, veramente prima la divisione dei ruoli sembrava e credevano fosse naturale, cioè cosa che adesso sappiamo che non è così. Questa divisione dei ruoli, maschio fa questo, donna fa questo, sappiamo che è un falso mito, è un paradigma culturale che abbiamo ereditato, ma che non esiste in natura.
Okay? Certo.
E quindi allora, davvero è più facile riuscire ad allevare una figlia, ma anche un figlio. Io adesso mi riferisco a Gaia, dai, crescere evitando che diventi un maschio alfa, un maschio tossico, non perché ce l'abbia con i maschi alfa, però perché la narrazione sul maschio è solo quella, e in realtà no, certo. L'essere umano, il gesto maschile può essere mille altre cose, tutte dignitose, tutte bellissime.
Ma quanto è radicata ancora, secondo te, invece, questa distinzione dei ruoli e questa distinzione, cioè quanto è sotterranea, nel senso, magari appunto i media, quello che abbiamo intorno, soprattutto se abbiamo un certo punto di vista, ci dice di no, ma poi invece nella realtà quanto è ancora radicato? Tu lo dicevi appunto, i bambini a scuola con la corsa non è una cosa da femmine, ma in generale nella tua esperienza?
Guarda, la mia esperienza non fa statistica, ok, però quindi la mia testimonianza, però io posso veramente, ci rifletto spesso e mi sembra di percepire che sia fortemente radicato. Uno, io non guardo TV, noi non guardiamo TV, però se andiamo ad accenderla e a vedere uomini e donne, Grande Fratello, cioè i maschi che ci sono rappresentati spesso hanno una forte componente aggressiva, una forte componente da maschio alfa, una forte componente narcisistica. E questa cosa appare agli occhi di tantissime persone, è difficile gestirla, ma se andiamo a guardare pure nella nostra vita quotidiana, no? Cioè veramente vediamo quanti giudizi automatici scattano in noi quando vediamo la diversità, un maschio diverso, cioè, anche accogliendolo, però chiediamoci se dentro di noi non scatta un leggero disagio. Se scatta, quello è quella voce del patriarcato introiettata. Faccio un esempio che mi ha colpito di qualche settimana fa. eravamo in macchina con mia figlia, stavo andando a scuola, c'era anche Gioele, e mia figlia Gaia mi dice a un certo punto: papà, così lei mi lancia ste bombe fuori a tradimento.
I bambini dice, sono bellissimi per questo.
Sì, noi dovevamo arrivare a scuola, eravamo, non dico in ritardo, ma quasi, e mi fa: papà, ma a te capita mai di sentire, gli ha detto, di piangere senza motivo? Stavo guardando fuori. Allora io stavo per rispondere no, perché è vero, io non riesco, purtroppo faccio fatica a piangere, però per fortuna ho contato fino a 10, perché comunque è la risposta sbagliata. E io ho detto, secondo me, e io ho detto sì, è normale piangere senza motivo, ci sarà una malinconia che ti pervade e ha bisogno di esprimersi col pianto. E lei mi ha risposto in un modo che mi ha preoccupato, ha detto: no, io voglio trattenere le lacrime perché piangere è imbarazzante. Allora mi sono chiesto: ma dove l'ha imparata questa cosa che piangere è imbarazzante? Io la vivo pure, perché stavo per dire no, però mi sono trattenuto proprio per evitare questa cosa, e ho detto la bugia, una bugia a fin di bene, perché se guardo la mia storia faccio tantissima fatica a piangere, non riesco a piangere, mi devo impegnare per piangere, io sono pure meridionale, oltre ad essere bianco, etero, privilegiato, oltre ai privilegi c'ho pure l'onta, l'aggravante meridionale. Però lei ha risposto come io speravo non rispondesse: no, non devo trattenere lacrime anche se mi da piangere, perché è imbarazzante. Ecco, questo attiene alla mascolinità tossica, il maschio, piangere è sbagliato. Cioè. E se una bambina di 10 anni ha preso questo, non so da dove, significa che queste cose circolano, girano,
certo,
esistono.
Sono un virus peggiore del Covid, se si vuole, che continuano a pervadere la nostra...
Lo spirito, quindi sì. Se lo spirito è in gabbia, chiaramente ci facciamo poco con un corpo sano e uno spirito devastato da paradigmi limitanti e da idee sbagliate su di noi e sul mondo.
Io invece piango, diciamo, abbastanza spesso, e l'ultimo grande pianto è stato quello, ne parlavo in inizio trasmissione, sulla serie di Zero Calcare, nel senso che non ho potuto non piangere a dirotto vedendola. Però sono...
Io devo ancora, ho iniziato le prime due, devo ancora...
Allora non faccio nessuno spoiler. Però si piange. Almeno, diciamo, chi è portato a piangere ci finisce per farlo, insomma. Però sì, è verissimo questa cosa, e il fatto, tu parlavi anche di arti marziali, in realtà il marziale ci fa pensare a comunque un qualcosa di aggressivo, pensato poi per gli uomini, invece...
Sì, c'è da dire, per esempio, è interessante questa assist che mi hai fatto, perché arte marziale dovrebbe essere la traduzione di Bushido, ma in realtà è una traduzione nostra, non è la traduzione letterale, perché quindi noi abbiamo deciso di tradurlo in arte marziale, stravolgendo il significato, però perché si adattava meglio alla nostra visione di arte della guerra, ma Bushido è la via della lotta, la via del guerriero, attiene ad altre virtù, che sono più virtù interiori da coltivare. Noi abbiamo tradotto con arte marziale, dove appunto Marte è solo il dio della guerra, dove l'aspetto militare è preponderante in un certo senso, e quindi questo crea già un cortocircuito, che in realtà, praticando le arti marziali, noi pratichiamo alcune virtù che servono a elevare l'uomo. Io dico sempre, praticando le arti marziali lo scopo ultimo è non combattere, ti alleni a combattere per non combattere, per non combattere mai, per non sferrare mai quel pugno che è diventato un'arma. Perché? Perché assumi il controllo su di te, ti autodetermini, conosci, esplori il tuo corpo, le tue potenzialità, sai quanto sono distruttive e sai che non ha senso distruggere.
Quindi arti marziali, ma anche per donne.
Ha voglia, ma io specialmente per donne. Per esempio, un'altra cosa inquietante è veramente come vengono sdoganate troppo nei confronti dei maschi, specialmente nell'aspetto mediatico. Spesso mi ritrovo a discutere con amici che dicono che effettivamente l'MMA è violento, no? È aggressivo, a volte mi disgusta vederlo perché è eccessivo. Hanno ragione, senza tenere conto però di un aspetto. Qual è l'aspetto? Che quello che vediamo noi in TV, che i media ci propinano, è forse il 2%, l'1% di tutto il mondo delle persone che si allenano, che vanno in palestra e che lo fanno solo per stare bene. Hanno un altro obiettivo, non è entrare in gabbia a massacrare davanti alle telecamere quella persona e poi a urlare alle telecamere che hanno vinto. Sono lì semplicemente per esplorare, fare un percorso individuale. Ecco, all'interno di questa dinamica che è più sana, è lì che non c'è più maschio e donna, c'è semplicemente la persona che sceglie quello strumento per evolversi.
Certo, certo, assolutamente sì, però anche qui diciamo restano radicate certe impostazioni mentali, come giustamente dicevi.
Questi pregiudizi.
Esatto, pregiudizi che poi fanno parte di tutto un mondo legato all'immagine, legato all'utilizzo del corpo stesso, come appunto giustamente dicevi. Per cui in realtà la violenza è maschile, la gentilezza è femminile, alcune...
Il corpo allenato in un certo modo è mascolino, il corpo allenato in un altro modo è femmineo, tutte cose, anche tutti paradigmi sbagliati, ognuno modella il corpo come meglio crede, il corpo è suo, ci fa quello che vuole.
Di strada purtroppo ce n'è da fare ancora tantissima, e partire dai bambini sicuramente è un ottimo punto di vista, perché loro hanno anche una visione del mondo diciamo più aperta rispetto alla nostra, e quindi sono anche ricettivi. Ma poi c'è in mezzo, ma non vorrei magari aprire questo argomento, la scuola, che diventa un posto diciamo difficile da vivere. Non so cosa ne pensi.
Sì. No, io ne penso, purtroppo devo dire che è così, la scuola è la sfida più importante adesso, perché gli studi sono chiari su questo. Dopo i 7-8 anni le bambine iniziano a sentirsi più inadeguate e meno adatte agli studi scientifici e orientate verso gli studi umanistici, come se ci fosse già lì sotto traccia questa demarcazione. E quindi adesso non voglio colpevolizzare nessuno, però questa lo apprendono quando entrano a scuola, sicuramente anche a casa, perché ormai sono paradigmi che abbiamo introiettato tutti, no? E che stiamo lentamente scardinando, però questa differenziazione delle competenze avviene lì e dobbiamo monitorare e stare attenti, perché non è assurdo che per fare informatica devi essere maschio, proprio non c'è già dirlo così a voce alta è ridicolo, però a un certo punto quando si avvicinano alla fine delle elementari, alle medie, a un certo punto loro saranno predisposte ad accettare il fatto che quella cosa lì non è adatta al loro essere. Ecco, noi dobbiamo già quando hanno 6, 7 anni, 8 anni iniziare a controllare che non ci siano queste idee tossiche dentro il loro cervello, sia nei maschi che nelle donne.
Certo, però purtroppo a volte è anche difficile controllare, capire più che altro, perché controllare sembra un brutto termine, ma capire quello che succede loro intorno, appunto anche a scuola, anche in contesti sociali dove si trovano. Quindi è abbastanza complicato nel ruolo di genitore. Però è così, assolutamente sì. Purtroppo è proprio così. Io poi dal mio punto di vista io farei fare il liceo artistico a tutti, perché perché tirare fuori la creatività è la cosa più importante in assoluto rispetto poi a come affrontare la vita. Quindi il fatto di potenziare la propria creatività e potenziare anche le attività manuali di cui tanto si parla alle elementari, alle medie già un po' meno, e poi...
Tocchi un tasto dolentissimo. Qualche giorno fa, ma forse l'altro ieri, la senatrice Drago in commissione per l'infanzia ha detto che gli asili vengono usati come dei parcheggi, e quindi sostenere gli asili è sostenere l'idea che mio figlio va parcheggiato là e rovina la coppia questa cosa. E ha fatto, spero di non beccarmi una denuncia, però secondo me ha fatto un discorso delirante, ma delirante, perché negava una letteratura infinita di un tantissime ambiti scientifici, dalla storia alla pedagogia, anche ai movimenti, alla politica, certo. alla filosofia politica, cioè non teneva conto minimamente dei bisogni dei genitori, colpevolizzava centinaia di educatrici che ogni giorno allevano i nostri bambini mentre noi siamo al lavoro schiavizzati da situazioni precarie,
certo.
E ha fatto questo discorso, e io dico, se già al vertice demonizza un ambiente che invece dovrebbe essere sostenuto e rimodernato, ed è perché è lì che dobbiamo gettare le basi. Per esempio, noi abbiamo la nostra nostro filone di punta è l'approccio montessoriano, non viene finanziato abbastanza. La Montessori è altamente, cioè senza esserlo in modo esplicito, è altamente paritaria. Perché? Perché la manualità domestica doveva attenere a tutti. Tutti, certo. Dovevano avere accesso agli sportelli a misura di bambino, accesso al bicchiere, accesso alla tovaglietta, e non nessuno doveva dipendere da nessuno per le cose che per le esigenze personali. Era già il primo step verso la parità, verso l'autodeterminazione, e invece poi demonizziamo un posto dove ciò si può apprendere. Assurdo.
Assurdo, veramente assurdo. Ma anche poi questa, diciamo, questa dicotomia fra elevare la Montessori come patrimonio nazionale, però poi alla fine poi disattenderla, nel senso,
sì,
che
non mettere dei fondi a favore di scuole montessoriane e pubbliche e accessibili a tutti, no? Veramente è una cosa inquietante nel nostro paese.
Sì, perché poi alla fine le scuole montessoriane diventano una cosa per pochi, per l'elite, sì. Che alla fine può frequentare quel tipo di scuole.
E infatti la senatrice Drago, che è di Fratelli d'Italia, che è un fratello d'Italia, alla fine avrebbe promosso, se avessimo dato retta a quel pensiero, la privatizzazione degli asili, cioè chi avrebbe avuto soldi se ne sarebbe fregato se parcheggio o meno, avrebbe pagato e avrebbe posteggiato i bambini, come dice lei. Chi non c'ha i soldi avrebbe dovuto, secondo lei, dovrebbe tenersi i bambini a casa, quindi non lavorare, e quindi morì campare di TV.
Di aria, poi.
Di aria.
Ma è veramente veramente assurdo. E torniamo alla, perché poi abbiamo introdotto la petizione con questa chiacchierata, ma te l'avevo detto, insomma, queste interviste sono una chiacchierata per conoscersi e anche per raccontare appunto storie interessanti come quella che ci stai raccontando tu. La petizione, diciamo, è nata per una tua appunto passione, e hai pensato appunto di utilizzare la parte social, la parte legata al mondo di internet, e ti ha dato ragione, perché intanto
sì.
Come è nata proprio l'idea?
Diciamo che è nata, c'è un evento scatenante. Io ero in viaggio di lavoro, ero a Varsavia, avevo ripreso a viaggiare per lavoro, e ne approfitto quando sono tranquillo per aggiornarmi e documentarmi. A casa faccio un po' fatica a leggere serenamente. E allora mi sono accorto che il collettivo Cara sei maschilista, un collettivo di femministe, lamentava in un post interessante, il fatto che appunto la deputata Giuditta Pini stesse facendo una battaglia a favore del congedo di paternità in solitaria. E allora dicevano loro, senza polemica, era una riflessione molto analitica, dicevano: ma scusa, ma dove stanno i papà, dove stanno i maschi? Cioè, questa cosa riguarda principalmente loro. Poi è vero, ma è anche falso, perché sostenere il congedo di paternità per i papà significa sostenere la famiglia e il paese, certo. E che significa sostenere i bambini e il futuro dei bambini, quindi diciamo che è un intervento sistemico, non è a favore di una categoria e basta. Però effettivamente ho detto, ma dai, ma cioè, saranno esagerate, nel senso, ma vuoi che non c'è qualcuno da qualche parte? Ho fatto una ricerca al volo, ho googolato, effettivamente non c'era nessuna voce che si sollevava da nessuna parte nel mondo maschile. E sta cosa ero al secondo giorno a passare, poi sarei tornato il giorno dopo, cioè era sabato, fino a lunedì e martedì quasi non ci ho dormito. Dicevo, ma da com'è possibile che nessun uomo, ma neanche lì in politica, poi in realtà c'era il senatore Tommaso Nannicini che se ne stava occupando, però non c'era nessuno che dicesse, che gridasse allo scandalo. Allora un po' mi sono sentito chiamato in casa, ho detto io facendo un bel parlare, scrivo il libro sulla parità, educazione, genitorialità, però poi effettivamente pure io, che non ho interesse, perché io non ho figli piccoli, non lo potrei mai chiedere, non mi sto muovendo. E ho fatto una domanda banale: che posso fare? L'unica cosa che potevo fare, ricordo era un mercoledì mattina, hanno detto cosa posso fare? Caricare una petizione e dire a tutti firmatela, poi sperare di essere sostenuto. E l'ho fatto, e devo dire la verità, e questa è una cosa che farà male a molti, se la petizione è arrivata lì è grazie alle sorelle, grazie al femminismo, ai movimenti delle femministe, perché è stata condivisa da tutti i collettivi femministi che io conosco, è stata condivisa e sostenuta, dai papà molto meno, una percentuale molto minore. Questo è un altro dato che non vuole colpevolizzare nessuno, però ci deve far riflettere.
Certo. Certo, assolutamente sì, ma in realtà è un, diciamo, come dici tu, ha un peso doppio. Quello nel portare i padri a vivere la paternità all'inizio in modo completo, quindi con del tempo da dedicare, ma rispetto alle donne, per questo capisco il sostegno delle donne, le aiuta in un momento, te lo posso dire per esperienza, veramente complicato. Ma dal certo. Punto di vista del tuo essere nel mondo fuori dalla famiglia, perché ovviamente il lavoro ha ripercussioni, la vita sociale ha ripercussioni per questo evento bellissimo, ma che poi ti occupa la vita a 360 gradi. Smetti di parlare di programmazione ora per chi si occupa di informatica e cominci a parlare di pappe, di pannolini, di vai in un supermercato e vedi soltanto appunto il costo dei pannolini, cioè hai un mondo che ti viene completamente ribaltato. Il fatto di affrontarlo in due cambia notevolmente la cosa, che non doverlo affrontare principalmente come madre.
Ma ti dirò di più, una cosa che secondo me dobbiamo fare come salto di paradigma è proprio iniziare a ripensare la nascita anche di un singolo bambino come un evento collettivo. Cioè io non posso veramente continuare a pensare che riguarda la madre perché lo sta partorendo, lo sta portando nel grembo, che riguarda il padre perché è il primo legame più vicino, che riguarda i nonni perché hanno cresciuto gli altri due che stanno portando avanti questa gravidanza. Non è un pensiero veramente limitante che non ha futuro. Ogni bambino che nasce è una risorsa collettiva, è un bene collettivo, è un evento che fa bene al futuro di tutti noi, quindi siamo tutti chiamati a prendercene cura, chi non ha figli, chi è ai vertici, chi è dall'altra parte del mondo. Ogni bambino che nasce è un bambino del mondo e tutto il mondo deve essere pronto ad accoglierlo. Non esiste che la madre si deve pensare che adesso si deve occupare di questo bambino, cioè deve occupare tutti.
Assolutamente sì, e io spero veramente che le firme...
Oh, bambina,
firme...
Io sul maschile, certo. Scusa, sono esteso, ma in realtà mi riferivo anche alle bambine.
Assolutamente sì, a volte anche nelle discussioni che ci sono, che si vedono anche sui social, si dà più peso alle parole, ma poi i fatti rimangono quelli che sono, e in questo caso devo dire che diamo importanza ai fatti, quindi facciamo sì che la legge cambi e che ci sia nei fatti, nel concreto, veramente un'opportunità di parità in cose appunto concrete come questa del congedo di paternità a 3 mesi. E il fatto poi di aver messo insieme così tante persone penso sia una bella sensazione. Cosa?
Guarda, sì, io sto vivendo due sensazioni contrastanti. Una bellissima, perché veramente non l'avrei mai detto, quando vedo, adesso siamo a 22.000 firme, quando vedo che 22.000 persone hanno detto sì, ok, giusta questa cosa che hai lanciato lì, mi riscalda il cuore e mi emoziona. Dall'altra non nascondo che sono anche a disagio, perché io mi sento un po' solo, nel senso che questa cosa l'ho buttata là, l'ho fatta in un modo di rabbia, però appunto sono una persona singola, senza risorse, così che si è lanciata, e ogni tanto vivo questo dramma di essere da solo. Avrei preferito, però forse ho dovuto rifletterci meglio, con più calma, che so, che prima creare un gruppo di papà, dividerci i compiti, gli oneri, ma anche i piaceri di stare, ad esempio, adesso io sono il frontman della petizione, però non sarebbe bello ascoltare anche un'altra voce di un altro papà, e condividere questa cosa, come categoria, ecco, se un termine
ma
proprio.
Magari è solo lo step successivo, nel senso che magari questa cosa può portare veramente a creare un gruppo di papà che si occupi di queste problematiche, magari essere anche ascoltati, visto che questo strumento è sicuramente un primo passo, però non finisce certo qui, nel senso che, almeno questo è l'augurio che ti faccio, nel senso che le battaglie da fare, le cose da portare avanti sono ovviamente tanti. Questo è il primo step, e speriamo, l'invito è ovviamente a tutti a firmare e a dare il proprio contributo. Poi su change.org si possono anche scrivere delle motivazioni e dare il proprio supporto alla petizione, quindi diciamo l'invito ovviamente che facciamo è quello di dare il proprio supporto. Però io veramente ti auguro che sia un primo passo per questo, ma me lo auguro, nel senso che poi è una cosa importante anche per noi donne avere questo supporto, che sia, ed è diciamo è importante questa azione che stai facendo. Hai avuto modo di poterti confrontare con la deputata che appunto sta sostenendo?
Ho avuto la fortuna di sentire lei, ci siamo solo sentiti via direct message, e quindi abbiamo parlato spesso. Speriamo di riuscire poi, quando sarà chiusa la petizione, di orientare le firme affinché la pressione politica sia incisiva. E poi ho avuto l'occasione di sentire il senatore Tommaso Nannicini, che sta portando un'altra battaglia di estenderlo, di renderlo obbligatorio per padri e madri, ed estenderlo a qualche anno, perché sapete che il congedo genitoriale, insomma, può essere preso per più tempo, però con una riduzione dello stipendio del 30, anche fino al 30%. Quindi
sì, anche fino allo 0%, nel senso che
sì,
però
sì, sì. Questa raccata non ti pago,
esatto, però
che cambi non si è mai capita sta cosa. Vabbè. E quindi c'è anche questa proposta di legge, questo disegno di legge che è interessante. Allora stiamo cercando di capire poi queste firme dove possono fare più pressione. Ecco, per questo io mi sento solo, perché comunque io ho un lavoro, ho dei figli, tutto questo è un attivismo gratuito. E non mi sto lamentando, nel senso, non pensavo fosse così oneroso.
Certo.
Se fossimo stati di più, ognuno avrebbe fatto la sua parte, credo forse sarebbe stato pure più incisivo. Però vabbè, ormai è così, andiamo avanti, vediamo cosa accade. Io spero, se posso dire cosa sogno, che intanto le aziende smettano di chiedere a una donna, a un colloquio di lavoro, se pensa di diventare madre, e che siano costrette eventualmente, ed è una domanda sbagliata, ma se devono farla, a chiederlo anche ai papà adesso, col congedo di paternità, perché la paura loro è che uno si assenti perché certo. Ha dei figli, così fosse una colpa. Allora, che è indegna come domanda, che però viene fatta spesso. Allora, con il congedo di paternità esteso, le aziende dovranno preoccuparsi, se è proprio questa una preoccupazione inutile, di chiederlo anche ai papà se si vogliono assentare per i figli, perché lo potrebbero fare ed è giusto che lo facciano. E l'altra cosa che spero è che a usufruirne siano i miei figli, se desideranno avere altrettanto figli o figlie, se Gaia e Gioele desideranno avere una famiglia con dei bambini, delle bambine, spero che un giorno possano dire ok, io ho questo diritto che posso attivare, e lo attivo.
Oltretutto il lockdown e quello che abbiamo passato ci ha insegnato anche tanto da questo punto di vista, ci ha aperto le porte dello smart working, quindi comunque con la possibilità di ridurre per esempio i tempi di spostamento e quindi dedicarli alla famiglia, ad esempio, quindi avere una diciamo, un'apertura, una possibilità di conciliare in modo migliore il lavoro con la famiglia, e anche ripensare a priorità, ripensare a quello che vuol dire la carriera, a tante cose che sono legate proprio a una vita che può essere vista in modo diverso. Io penso che questa petizione rientri anche in questo, poi.
Sì, cioè serve sempre uno sforzo illuminante da parte di chi è privilegiato, perché quello che dici tu è giusto, però è pur vero che si è creata una situazione onerosa per chi sta a casa, perché non stacca mai dal lavoro, può mandare mail notturne, alle 6 di mattina ti svegli e hai WhatsApp già pieno di messaggi, e si crea una situazione in cui sei perennemente immerso in una realtà lavorativa, in un ambiente domestico che dovrebbe essere rilassante, e quindi oltre a dover mettere confini, ognuno di noi è chiamato a mettere confini e dare, come dicevi tu, priorità alle cose importanti, che sono i figli che c'hai a fianco o le figlie, dall'altra il datore di lavoro, il privilegiato che può decidere, rendersi conto che questi confini hanno un valore e che forse è bene anche proporli, anche sostenerli, e non dare tutto per scontato, altrimenti rischiamo poi di non, quello che si chiama work balance, work life balance, non riusciamo più a distinguere quando stiamo lavorando e quando stiamo vivendo, e invece il lavoro è al servizio di una vita sana, non il contrario.
Assolutamente, assolutamente sì, d'accordissimo. E il tempo è praticamente volato, io ti ringrazio, siamo quasi in chiusura di trasmissione, è stato interessantissimo parlare di questi argomenti. L'ultima proprio battuta, un invito a firmare.
Sì, io chiedo alle persone in ascolto di andare sulla pagina e firmare, ma specialmente di aiutare la petizione ad andare avanti, ma non solo segnalandola e dicendo guarda c'è questa bella iniziativa, firmiamo, ma di aprire anche un piccolo dibattito con le persone vicino. Io sostengo sempre le relazioni di prossimità, cioè veramente se adesso in due stanno ascoltando, provate a vedere di che parla questa petizione, provate a cercare quali sono gli ostacoli, provate a capire cosa potete fare insieme e discutetene, e se beccate qualcuno che non è d'accordo è una grande opportunità di riflessione, cerchiamo di capirne le motivazioni e cerchiamo di far vedere a questa persona quali grandi opportunità avrebbe anche lei da un vantaggio del genere. Quindi non lasciamo solo la petizione al gesto di firmare, ma al gesto anche di consapevolezza che ci può portare.
Grazie, trovo questo invito molto molto interessante, perché il fatto di riflettere, di discutere e di crescere, poi torniamo lì, e di accrescere comunque le nostre conoscenze è sicuramente il modo migliore per affrontare la vita quotidiana, quello che viviamo. Che la nostra vita, quindi è un'occasione anche questa, e la sfrutteremo appunto per parlarne e per discuterne. Io ti ringrazio tantissimo per essere
Grazie
stato qui con noi, nonostante la festa, nonostante però devo dire che non ti hanno disturbato, insomma.
No, sono stati bravissimi, adesso vado a ubriacarmi di aranciata insieme a loro
e di vedere l'ultimo.
Sì. Sì, scusa. No, dimmi.
Prego.
Volevo salutare Ilenia Volpe, se era possibile.
Certo. Ilenia. Glielo faremo sapere se non ci sta appunto anche ascoltando, visto che sapeva dell'intervista, quindi magari è un modo per rimettersi in contatto e per salutarsi. Grazie ancora, sia nella pagina del podcast e della radio, ma anche negli altri annunci. Mettiamo il link per firmare, quindi avrete poi la possibilità di poter andare direttamente a leggere la petizione e a sostenerla e a discuterne, come giustamente ha detto Girolamo Grammatico, che è appunto il sostenitore di questa petizione, il frontman della petizione, e speriamo anche che possa portare portare appunto a creare magari un gruppo di papà che siano interessati, speriamo, a questo tipo di tematiche. Grazie ancora, buona continuazione, buona festa, e noi siamo proprio in chiusura di programma. Grazie.
Buon weekend, grazie a te per avermi accolto e per avermi sostenuto così.
Grazie.
Ciao.
Bene, noi siamo arrivati praticamente alla fine del programma, come un po' tutti i sabati mattina con le nostre interviste. Chiudiamo la diretta su eccoci qua, su Facebook e su YouTube, e vi ringraziamo per essere stati con noi e per averci seguito questa mattina. E rimaniamo invece in diretta per gli ultimi momenti insieme in radio, e con diciamo un ultimo pezzo che ci ascoltiamo giusto per concludere la puntata di oggi, veramente molto molto interessante. Vi invito appunto ancora a firmare la petizione sul congedo di paternità, e noi chiudiamo la trasmissione di oggi con un brano diciamo anche qui sempre con la nostra macchina del tempo. Ci diamo il tempo per pensare e per riflettere cosa c'è di meglio del suono del silenzio. The Sound of Silence di Simon & Garfunkel è la nostra canzone di chiusura per la puntata di oggi, e io vi do appuntamento al prossimo sabato con una prossima intervista, con un'altra storia da raccontare, da vivere insieme con le nostre chiacchierate. E noi ci salutiamo appunto, e mi raccomando, il nostro slogan di Radio Città Aperta: resistenza culturale attiva, ed è quello che cerchiamo di fare non soltanto il sabato mattina insieme sulla radio, con la radio, con Radio Città Aperta, ma anche tutti i giorni in tutto quello che facciamo. Buon fine settimana, buona continuazione con la programmazione di Radio Città Aperta.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never heard. their share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echo the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. The sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispered the sounds of silence.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.